Salve e benvenuti a questo nostro approfondimento. Oggi tocchiamo un nervo scoperto per molti imprenditori e professionisti con partita IVA. Come proteggere il patrimonio personale se l'azienda va in crisi? Ci guidano le riflessioni di un articolo dello studio Caggeggi e Mazzeo che affronta proprio questa sfida.
Sì, è una questione fondamentale, davvero. Spesso, sai, il confine tra i debiti dell'attività e i beni di famiglia diventa, beh, pericolosamente sottile, soprattutto per certe forme giuridiche o magari quando si firmano garanzie personali. Vediamo un po' perché c'è questo rischio e, più che altro, come gestirlo.
Esatto. Quali sono i pericoli concreti e quali scudi possiamo alzare per difendere quello che abbiamo costruito con fatica? Iniziamo proprio dal rischio. Com'è che si manifesta?
Allora, l'articolo dello studio Caggeggi e Mazzeo parte da un punto chiave. Perché una ditta individuale o è socio di una società di persone, come un SNC o una SAS, la responsabilità per i debiti aziendali è illimitata. Illimitata significa proprio che i creditori possono aggredire tutti i beni personali, e non solo quelli dell'azienda, la casa, i risparmi, tutto.
Mamma mia! E per le SRL? Molti pensano che la SRL sia una specie di, come dire, fortezza, no? Che metta al sicuro il patrimonio personale in automatico. È davvero così?
Beh, in teoria sì. La responsabilità è limitata al capitale che si è messo nella società. Ma attenzione, ci sono delle eccezioni importanti da conoscere. Se un socio firma una fideiussione personale, cioè si fa garante con i propri beni per un debito della società, ecco che il suo patrimonio privato viene agganciato.
Ah, ecco, la classica firma chiesta dalla banca per un finanziamento, immagino.
Proprio quella. E non solo, anche l'amministratore di una SRL può rispondere con i suoi beni personali se viene provata una mala gestione, una cattiva gestione, insomma, o se viola obblighi di legge specifici. Non è una protezione assoluta senza cautele.
Capisco, quindi la forma societaria è importante, ma non è tutto. L'articolo però parla anche di soluzioni preventive e qui forse la cosa si fa più interessante, più costruttiva. Quali sono le principali strategie da mettere in campo prima?
Esattamente, la prevenzione è l'arma migliore. L'articolo ne elenca diverse. Si parte, diciamo, dalle basi, la scelta del regime patrimoniale tra coniugi. La separazione dei beni, per esempio, aiuta a proteggere la quota del coniuge che non c'entra con l'attività. Poi c'è il fondo patrimoniale. È un atto notarile, sai, con cui si vincolano certi beni, tipo immobili, titoli, ai bisogni della famiglia. Questo li rende difficilmente attaccabili per debiti fatti per scopi diversi da quelli familiari.
Ok, separazione dei beni, fondo patrimoniale. E per situazioni magari più complesse, penso al passaggio generazionale dell'azienda o a patrimoni più articolati.
Certo, l'analisi menziona anche il patto di famiglia, utile per pianificare la successione in azienda. E poi strumenti più, diciamo, sofisticati, come il trust.
Il trust se ne sente parlare, ma cos'è esattamente in parole povere?
In pratica, con il trust affidi dei beni a un gestore, il trustee. Si crea così un patrimonio separato, autonomo da quello di chi lo ha costituito. Se fatto bene, e per scopi leciti ovviamente, e per tempo, mette al riparo dei creditori personali. E infine c'è la holding familiare, una società cassaforte, diciamo, che possiede le quote delle società operative. Funziona un po' da schermo tra il rischio dell'attività e il patrimonio personale dei soci.
Questo punto sulla tempistica sembra tornare spesso. L'articolo sottolinea che queste cose vanno fatte in tempi non sospetti. È così importante.
Assolutamente fondamentale. Creare questi strumenti quando l'azienda va bene, quando non ci sono nuvole all'orizzonte, è cruciale. Serve a garantirne l'efficacia legale e soprattutto evita che i creditori possano contestarli dopo magari con un'azione revocatoria, dicendo che sono stati fatti apposta per sottrarre beni alla loro garanzia.
Ok, chiarissimo sulla prevenzione, ma mettiamo il caso che la crisi sia già lì, sia già iniziata. C'è ancora qualche margine di manovra o è troppo tardi?
No, non è mai completamente troppo tardi per gestire la situazione. Il codice della crisi d'impresa offre degli strumenti. L'articolo cita ad esempio la composizione negoziata della crisi.
Che sarebbe?
È un percorso, diciamo, assistito da un esperto per cercare un accordo con i creditori, ristrutturare il debito senza arrivare subito a procedure più drastiche. Poi ci sono gli accordi di ristrutturazione veri e propri o il concordato semplificato per liquidare l'attivo in modo più rapido. Questi strumenti possono bloccare le azioni dei creditori, dare un po' di respiro. Certo, funzionano meglio se si poggiano su una pianificazione fatta prima.
L'analisi ci mette in guardia anche da alcuni errori comuni. Quali sono i passi falsi da non fare assolutamente?
Direi tre principali. Primo, non pianificare per niente. Rimandare, sperare che vada tutto bene. Non è una strategia. Le mosse fatte all'ultimo minuto, come dicevamo, sono molto fragili. Secondo, usare intestazioni fittizie. Mettere i beni a nome di altri, sperando di nasconderli. Sono manovre rischiose, spesso si scoprono facilmente e possono avere conseguenze anche penali. E terzo, ignorare gli obblighi che il codice della crisi impone, tipo avere adeguati assetti organizzativi in azienda. La loro mancanza può peggiorare la responsabilità personale degli amministratori.
Mi sembra evidente che in un campo così delicato il fai da te sia, sconsigliato. Anzi, forse dannoso.
Senz'altro. E l'articolo sottolinea proprio l'importanza di lavorare insieme, in sinergia, tra commercialista, e specifica anche quello online per dire che è accessibile, e un consulente legale esperto in materia. Sono loro che possono fare un'analisi su misura, capire la situazione, consigliare lo strumento giusto, fondo, trust, holding, quello che serve, e poi aiutare a metterlo in pratica correttamente. E ovviamente assistere se si arriva alla gestione della crisi. Proprio così. Proteggere il patrimonio non è solo una cosa tecnica, ma è parte della strategia di gestione dell'impresa. Permette di fare l'imprenditore con più sicurezza, sapendo di aver tutelato la famiglia. E questo magari ci porta a una riflessione utile per chi ci ascolta. Oggi, quanto è integrata la protezione del patrimonio nella vostra strategia generale di gestione del rischio aziendale? Ci avete pensato seriamente?
Ottimo spunto finale, davvero. L'articolo stesso, infatti, conclude invitando chi vuole blindare, mettere al sicuro il proprio patrimonio, a chiedere una consulenza su misura allo studio Caggeggi Mazzeo. Loro possono aiutare a definire la strategia migliore per ogni situazione specifica. Grazie mille per aver seguito questo approfondimento con noi.